La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Abbiamo ascoltato questo brano che si intitola Topo Triste perché il film di cui ci parlerà Marcello Gerardi, che è già al telefono con noi. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui. Ciao Fabrizio.
Ben trovato sulle frequenze di radiocittaperta.it. Allora, il film di cui ci parla oggi Marcello Gerardi è...
Il Topo di Alessandro Jodorowsky,
che è anche autore della colonna sonora e di questo brano che si titola Topo Triste. Vai pure, sì. Marcello.
Allora, Il Topo è un film estremamente particolare. Esce nel 1970 anche questo, ed è il film che fonda, diciamo, la carriera cinematografica di Jodorowsky, e che però sarà compreso molti anni più tardi, dopo che il grande pubblico avrà apprezzato La Montagna Sacra. Comunque è un film estremamente complesso, di una straordinaria bellezza visiva, e un film sostanzialmente surrealista, un film che libera l'inconscio e che in qualche modo, attraverso la visionarietà, ha le immagini assolutamente perturbanti ed assolutamente totalmente insolite, narra, cioè fa una narrazione di un viaggio iniziatico. È una specie di western, perché si svolge nel Messico, c'è un cavaliere vestito di nero, diciamo, che all'inizio del film appare con il figlio, che in realtà è il figlio di Jodorowsky, e il personaggio è appunto interpretato da Jodorowsky, un pistolero che inizia questo viaggio, diciamo, attraverso la propria coscienza. arriva in un villaggio dove c'è una specie di tiranno che uccide e sottomette frati e sottomette tutta la popolazione, c'è una grande chiesa, e lui fa piazza pulita, cioè praticamente uccide tutti, libera una donna che viene praticamente poi con lui e abbandona ai frati riconoscenti questo bimbo piccolo, non senza aver punito con la castrazione il colonnello che guidava, diciamo, questi malviventi. Dopodiché, in una scena atroce, perché è
già
un
c'era
film,
stata una strage, quindi insomma andiamo un po' sul pesante.
Sì, è un film, diciamo, che moltiplica la violenza del western italiano, a cui è chiaramente ispirato. Tra le varie fonti di ispirazione c'è Sergio Leone, ma moltiplica per 10 la violenza. È una violenza che già per il tempo, insomma, era abbastanza insostenibile, e rivisto anche adesso si nota appunto queste immagini di estrema violenza, dove sesso e violenza convivono, elementi orgiastici, elementi anche perturbanti dal punto di vista visivo. Comincia questo viaggio iniziatico dopo la liberazione di questo villaggio nel deserto con questa donna che gli dice che lo amerà solamente se ucciderà i quattro maestri, i pistoleri quattro maestri. Lui, innamorato di questa donna, accetta questa sfida e si accinge ad affrontare questi maestri, da cui in realtà lui impara innanzitutto, ed essendo tutti quanti abilissimi li uccide con l'inganno.
Qui ci sono delle tracce quasi da racconto fiabesco, no? Le tre prove sono molto, esatto, ricorrenti nel racconto delle favole.
Esatto, infatti, cioè, è un racconto fiabesco ed è anche l'immagine fiabesca. E tutte queste sono personaggi insoliti, cioè un eremita, il primo, che è immune alle pallottole, eppure lui con uno stratagemma, con un inganno, riesce ad ucciderlo. C'è un secondo, diciamo, che è una specie di persona molto grassa, molto così, che vive serenamente con la madre e che gli dà addirittura fiducia, e lui lo uccide con un inganno, perché in realtà lui l'aveva già ucciso, perché praticamente gli aveva puntato la pistola dopo aver fatto fuori la sua pistola. Quindi lui con l'inganno lo uccide, sempre per amore di questa donna che in qualche modo lo sobilla. Insomma, cammina, fa questo viaggio iniziatico, comunque da loro apprende, arriva, diciamo, in una terza tappa dove c'è un altro, diciamo, di questi maestri che lo accoglie addirittura con la musica.
È un allevatore, se non ricordo.
Un allevatore di conigli. E il film, qui si vede proprio l'immagine surrealista, quando lui arriva i conigli cominciano a morire. Quindi praticamente questo uomo, diciamo, questo personaggio, questo pistolero, è portatore di morte. E anche questo lo uccide con un inganno, solo che comincia a sentire dei sensi di colpa. Comincia, infatti lo seppellisce, cerca di rendergli omaggio in qualche modo. Arriva al quarto, diciamo, maestro.
Come se avesse già qualche, diciamo, rimorso, qualche...
Come
diciamo...
se avesse cominciasse, diciamo, a comprendere che forse questo che lui faceva, quello che lui faceva era
amorale, insomma.
Era amorale, era ingiusto. Arriva al quarto, diciamo, maestro, che con una retina respinge le pallottole e che dice: adesso alla prossima pallottola che tu sparerai io te la respingerò con la retina direttamente nel tuo cuore. In realtà gli dà il colpo di grazia, perché decide questo vecchio, diciamo, con la retina, di uccidere se stesso, e dice: praticamente hai perduto. E quindi ancora senso di umiliazione, senso di colpa di questo pistolero vestito
lui,
di nero.
Perché lui si accorge di essere stato un imbroglione, praticamente.
Si accorge di essere una persona non pura, una persona che aveva comunque seguito una strada che era assolutamente scorretta, assolutamente inadeguata, perché non aveva sfidato questi maestri con lealtà, perché se l'avesse sfidati con lealtà probabilmente avrebbe perso. Ritorna dalla donna, nel frattempo si è raggiunta un'altra pistolera, le due sono diventate amanti e su di un ponte traballante gli sparano addosso, lo uccidono o comunque lo feriscono gravissimamente, ed è la prima parte del film che qui finisce.
Allora, io direi a questo punto, Marcello, prima di passare alla seconda parte, proviamo a sentire un altro brano, visto che appunto in questo caso abbiamo l'opportunità di avere non solo una colonna sonora, ma una colonna sonora composta dallo stesso regista, quindi una specie di racconto nel racconto.
Ed è anche una colonna sonora particolarmente bella, affascinante e anche molto perturbante.
Allora, ascoltiamoci dopo Topo Triste, che è il brano che stiamo ascoltando in sottofondo, un altro brano dalla colonna sonora di El Topo, che come giustamente mi ricordava Marcello oggi, non vuol dire come da noi il topo, ma vuol dire la talpa.
La talpa, sì.
E ci ascoltiamo Bajo Tierra, sarebbe Under the Earth, Alejandro Jodorowsky. Bajo Tierra, composizione di Alejandro Jodorowsky dal suo film El Topo, che è oggetto della nostra rubrica Visti in prima visione all'interno della Bottega del Forno. Sono le 18:32, siamo, come spesso accade a quest'ora del venerdì, in piacevole conversazione con Marcello Gerardi, che ci sta raccontando la trama di questo film. Allora, noi abbiamo lasciato il topo apparentemente morto, perché si sono, come dire, le due donne amanti si sono coalizzate contro di lui.
Sì, allora, in realtà il film lascia pensare che sia una morte vera, cioè nel senso che poi c'è una rinascita, perché la seconda parte del film, quando sul ponte Esamine viene raccolto appunto da dei nani, questo pistolero viene raccolto dai nani e portato in una caverna, lui lentamente risorge e viene amato da una donna nana, che realmente invece lo ama, non è una, diciamo, malvagia come era la sua prima amante, ma è una donna che dimostra, diciamo, amore effettivamente, accudimento. Lentamente lui risorge a una nuova vita, e questo si vede anche dal fatto, da una battuta che lui fa a questa donna, gli chiede: ma da quanto tempo sono qui? Dice: io quando tu sei venuto non ero ancora nata, quindi sono passati molti anni.
Lui è come se stesse in coma, da quello che ho capito.
Come, diciamo che secondo me simbolicamente Jodorowsky intende morte e rinascita, intende un percorso di morte e la rinascita di una nuova persona, e quindi questa rinascita porta a uno stato superiore della coscienza. Lui si mette alla testa di tutti questi esseri deformi, disabili, senza gambe, senza braccia, che vivono in questo mondo sotterraneo, mentre sopra c'è una specie di Gomorra, questo è un altro riferimento, se vogliamo, alla Bibbia, no? C'è una specie di città dissoluta dove ci sono prostitute, orge, corruzione, malaffare, e per sbarcare il lunario lui con la nana, diciamo questa donna, va a fare dei piccoli spettacoli teatrali, diciamo, per avere qualche moneta. Nel frattempo prepara la rivolta. Per preparare la rivolta scava un tunnel che lo porterà alla luce, che porterà questo popolo alla luce.
Lui viene praticamente come se fosse accolto come una divinità nell'ambito di questa comunità di emarginati.
Esatto, viene accolto come una divinità, come un naturale leader, e quindi lui sente questo compito indifferibile di portare alla liberazione questo popolo. Nel frattempo si vedono appunto le atrocità che compiono le persone che abitano nel mondo superiore, nel mondo di sopra, si direbbe, che uccidono senza motivo, che violentano, che fanno processi in piazza, diciamo, assolutamente senza nessuna giustificazione, e quindi, diciamo, diventa quasi un atto morale questa rivolta. Nel frattempo, diciamo, lui continua a scavare, sembra, e nel frattempo arriva il figlio che lo vuole uccidere, il figlio che aveva abbandonato, che aveva 7 anni. Lo rivede, è di nuovo un frate, e il figlio cerca di ucciderlo, ma viene fermato da lui. Prima di uccidermi, continua con me quest'opera, liberiamo queste persone, finiamo questo tunnel, dopo mi ucciderai, dice lui. E lui accetta, quindi praticamente questo figlio che nel frattempo appare nelle spoglie quasi di un frate, diciamo, che gli somiglia moltissimo, tra l'altro si vede che appunto è il figlio. Arrivano alla luce, dopo molto tempo, scavano, arrivano alla luce, e come diciamo la tradizione, diciamo, dice, la tradizione messicana soprattutto, la talpa cerca la luce e quando la trova rimane accecata. Non è che lui rimanga accecato nel vero senso della parola, il problema è che tutte le persone che escono fuori da questo tunnel vanno ad invadere la città e vengono sterminati tutti quanti dagli abitanti, essendo inermi vengono tutti quanti massacrati, e lui non può che prendere atto del fallimento del suo disegno, quindi si vendica, è lui che indossa, che impugna le armi, fa una strage di tutte quelle persone, dopodiché si brucia come un bonzo, cioè decide che la vita è terminata, e il suo posto viene preso dal figlio e la moglie, che nel frattempo, la sua compagna, la nana, che dà alla luce un nuovo bimbo. Quindi il film si chiude, diciamo, con questo suo suicidio al modo dei bonzi, diciamo, al modo dei bonzi. Se ricordiamo il contesto socioculturale in cui il film nasce, nel 1970, c'erano i monaci buddisti che si bruciavano, si davano le fiamme nel Vietnam, c'era Jan Palach che lo fece in Cecoslovacchia.
Certo.
E quindi sono riferimenti che Jodorowsky fa anche al tempo di allora, diciamo, al tipo di protesta. Il film è profondamente spirituale, tra l'altro un aneddoto: John Lennon e Yoko Ono lo portarono in giro per il mondo, lo sponsorizzarono fortemente perché lo ritenevano un capolavoro, in particolare Lennon.
Lennon diceva che era il suo film preferito.
Diceva che era il suo film preferito e lo portò per anni, lo presentò per anni, a volte anche lui proprio personalmente. E è un film limite, perché è un film, diciamo, profondamente spirituale. Si è detto cristologico, in realtà è un film sincretista, diciamo, sostanzialmente prende aspetti dalle varie religioni, prende degli aspetti del cristianesimo, prende degli aspetti del buddismo, prende aspetti anche dalle religioni orientali. Ci sono molti simbolismi, ci vorrebbero ore per raccontare, insomma, cercare di interpretare tutti gli atti, tutti i gesti, tutte le cose che, diciamo, che in questo film si vedono, perché ciascuna ha un significato recondito. Quello che appare è una grande spettacolarità, sicuramente abbastanza in linea con, per certi versi, con il talento visionario di un Leone, per altri versi di un Fellini, e io aggiungerei, il personaggio ricorda moltissimo, anche se questo non è stato mai detto, ma secondo me, che ricordo bene quell'epoca, ricorda moltissimo i personaggi di Glauber Rocha, del grande regista brasiliano, del Sertão, e soprattutto di Antonio das Mortes, il pistolero, diciamo, vestito di nero, che andava cercando, diciamo, di uccidere i ribelli.
Io poi ti dico qual è invece il mio riferimento, ma è una provocazione, poi te la dico dopo.
Sì, comunque è un film fortemente visionario, è un film fortemente surrealista, e si sicuramente rivedendolo, devo dire, ho dovuto vederlo due volte, diciamo, perché la prima volta mi ha fatto un effetto più freddo, no? Mentre rivedendolo l'ho compreso di nuovo di più e ne ho in qualche modo intuito di più il valore,
il significato,
diciamo, il significato ed il valore soprattutto, perché non è un film che è privo di difetti e, ripeto, ha anche una violenza forte e abbastanza inusuale, insomma ricorda anche certi film di Peckinpah. Mm-hmm. Nell'esplosione della violenza, che lo stesso Peckinpah superò Leone, no? Che pure era uno dei suoi maestri nella violenza, ed è comunque un film fortemente visionario. Secondo me ancora è un film che può dire tantissime cose proprio anche alle nuove generazioni. È un film molto particolare, molto inusuale adesso e pieno di significati reconditi, però che reggono in uno spettacolo tutto sommato poi abbastanza lineare complessivamente. Non è che sia un film incomprensibile, insomma, dire, si presta a vari piani di lettura e c'è questo percorso iniziatico. Tra l'altro sappiamo bene, Jodorowsky ha scritto dei libri sulla psicomagia e doveva, a parte La montagna sacra, poi fece Santa Sangre, pure un altro film molto visionario, La montagna sacra, quello che decretò il suo grande successo, altro film spirituale. E tra l'altro è un regista che era stato contattato per Dune, però il progetto non è andato avanti e poi fu fatto da David Lynch, che pure è un altro regista, per carità, eccezionale, visionario anche lui, però il progetto originario era stato affidato a Jodorowsky, poi per una serie di cose non accettò. Quindi è un percorso profondamente spirituale, molto fascinoso, diciamo, dal punto di vista dell'immagine, ma anche molto respingente dal punto di vista persone impressionabili sicuramente potrebbero essere colpite dalla drammatica violenza che questo film esprime, insomma, ecco. Perché non è adesso come adesso le trovi nei film horror.
A proposito di questa violenza, mi viene inevitabilmente un accostamento, perché ormai non si dice più un film violento, si dice che è un film pulp, no?
Sì.
E quindi voglio dire, c'è qualche cosa di tarantinesco secondo te in questo film?
No.
No.
Secondo me no, perché Tarantino c'ha un'ironia, un suo modo di diciamo in qualche modo di rappresentare la violenza che in certo senso la dissacra, e qui c'è un senso drammatico della violenza e anche esasperato della violenza, è diverso, c'è un pathos, faccio l'esempio forse della zona, diciamo forse la parte del film più violenta, insomma la castrazione del capo, diciamo, dei malfattori che dominano il villaggio, è una scena molto violenta. Questo per esempio poi si suicida con un fucile in bocca, insomma, voglio dire, non è che siano cose che non abbiamo mai visto, perché scene forti al cinema se ne vedono e sono sempre viste. Però ecco, Tarantino la demitizza la violenza, secondo me.
Cerca sempre di trovarci l'aspetto paradossale.
Forse. Sì, poi Tarantino è innamorato del western italiano, insomma, quindi dei maestri soprattutto di serie B, dove di Corbucci, insomma, dove c'era anche molta ironia, insomma. Quindi Tarantino è violento, però insomma è molto ironico, molto.
L'hai già citato, però insomma come regista più recente, anche se ovviamente anche lui non più giovanissimo, forse come immagini deliranti, dico questo termine volutamente per essere provocatorio, però insomma immagini apparentemente sconclusionate, come succede anche a David Lynch.
Sì. Sicuramente c'è qualcosa, del resto tutto si tiene, perché se sentiamo bene, se noi dovessimo pensare al Fellini Satiricon che uscì l'anno prima e che sicuramente Jodorowsky ha visto, dove la cena di Trimalcione per esempio, ecco, ricorda la seconda parte del film di Jodorowsky, del Topo. Lynch è un felliniano, è uno che adora chiaramente le atmosfere di sogno le atmosfere surreali, le atmosfere visionarie, e quindi è chiaro che tutto si tiene, insomma, anche
e anche questa, diciamo, questa sensazione di qualcosa di inspiegabile, cioè
sì,
di qualcosa che sembra quasi avulso dalla trama del film.
Sì, anche se Lynch poi porta la dimensione onirica alle estreme conseguenze.
Mulholland Drive, per esempio.
Sì, Mulholland Drive è un grandissimo capolavoro, forse uno dei film più importanti degli anni 2000, insomma, no? Quindi chiaramente siamo su un altro tipo di poetica, però insomma certamente c'è una connessione tra geni visionari, c'è una connessione, insomma, sicuramente.
Ma io poi penso che nel cinema valga quello che spesso ci rimproveriamo quando parliamo di musica, no? Che noi dobbiamo sempre collocare, sempre scatolare, etichettare,
certo,
mai
certo.
Come con Jodorowsky ci si trova spiazzati.
Sì, perché... totalmente spiazzati, sì, è un film assolutamente inclassificabile, insomma, sì, è un western sicuramente, perché parte da questo tipo di linguaggio,
certo.
Atmosfere come narrazione, poi diventa 100 altre cose.
Sì, ma quindi... poi potrebbe sembrare anche una storia picaresca per certi versi,
certo,
insomma,
sì, certo,
riferimenti anche con, penso, con Don
Quixote. No? C'è il grottesco, che è molto, più che l'ironico, c'è il grottesco.
Io ci trovo molto Don Quixote. Ed è un altro riferimento che mi viene da fare, ma qui sicuramente mi contesterai. Io trovo un po' il colonnello Kurtz per certi versi, quando lui sta nel mondo di sotto, diciamo, quando ha il suo la sua schiera di proseliti che gli stanno intorno quasi adoranti. Mi è venuto a pensare al Marlon Brando di Apocalypse.
No, diciamo meno, sì, adesso a pensarci bene, a livello proprio di immagini ci può stare una cosa del genere, però la differenza è che nel film di Jodorowsky questa persona, insomma, qui c'è un'elevazione spirituale, no? Cioè praticamente diventa una specie di liberatore. Questa è la seconda vita di questo personaggio, di questo ex pistolero, che diventa un leader carismatico.
Beh, però per certi versi anche il colonnello Kurtz, lui a un certo punto abbandona la sua vecchia vita,
sì,
insomma, di militare di successo, e viene accolto come una semidivinità in questa piccola comunità, anche questa di abbandonati, dimenticati da Dio e dagli uomini. Che
sicuramente ci sono anche delle analogie, però ecco, diciamo, il colonnello Kurtz lo vedo come un grande personaggio tragico, no? Mentre, che ne so, il film di Jodorowsky lo vedo
più mistico.
Sì, ecco, esattamente, proprio come un passaggio verso il misticismo, insomma, verso una liberazione interiore, il cui atto finale, che è quello della autodistruzione con il fuoco, chiaramente è altamente simbolica.
Ma poi io penso che qui non si possa fare a meno di considerare il passaporto di Jodorowsky, cioè il Messico, che io conosco poco come cultura, quindi non vorrei avventurarmi in percorsi accidentati, però insomma la tradizione di miscuglio tra sacro e profano, tra, diciamo, riti se vogliamo quasi pagani mischiati alla tradizione più cristiana che si può.
Basti pensare alla Santeria, no?
Certo, infatti... Però ecco, voglio dire, solo da un autore messicano poteva uscire fuori un film del genere.
Insomma. Solo da un autore messicano che poi vive, in fondo, trasfigurando questa violenza, vive la violenza del suo paese, è uno dei paesi più violenti del mondo.
Lo era e lo continua adesso.
Lo era allora e adesso forse ancora di più, perlomeno per quello che dicono le cronache, ma già allora lo era. E quindi è chiaramente anche una trasfigurazione di una cultura dove la violenza, diciamo, è quasi così necessaria, quotidiana, fa parte della vita stessa.
Come se fosse fisiologica. Ma io una cosa che mi vorrei domandarti, anche se immagino che non ci sia una risposta semplice, tutta questa passione di John Lennon da che cosa nasce secondo te?
John Lennon era uno spirito molto libero, vedere un film così altamente trasgressivo anche per il tempo, no? Fuori dalle righe, totalmente, a parte era proprio un libertario, era proprio uno che, se lo ricordiamo bene, non a caso, insomma, ad esempio l'America fu messo sotto controllo dall'FBI, così era una specie di, non solo un, se vogliamo, un musicista, diciamo, di talento e di grandissimo valore, ma era anche
un battitore libero, se
un battitore libero, ed era assolutamente inclassificabile, anche considerato un pericoloso attivista per i diritti civili, oltre che un visionario folle. Quindi la follia apparente di Jodorowsky era, secondo me, non mi sono meravigliato per niente quando ho letto che gli piaceva, perché è un visionario lui, quindi sicuramente ha amato un regista visionario.
E anche questa, diciamo, questa cappa di misticismo che avvolge un po' tutto,
sì,
tutto
anche
il film.
Se Lennon, diciamo, nel secondo periodo della sua vita, insomma, il misticismo l'aveva un po' abbandonato, insomma, tutto sommato aveva criticato anche la famosa esperienza
in India,
in India, fece quella canzone God bellissima, no, in cui dimostrava,
I don't believe in God.
Sì, insomma, uno scetticismo di fondo, insomma, verso la spiritualità. Però Lennon era dentro queste tematiche, e quindi non mi meraviglia affatto che l'abbia portato, perché comunque per l'epoca era un film assolutamente inusuale, assolutamente. Io ricordo, mi colpì molto, perché è rivisto, diciamo, a distanza di 50 anni, mantiene una sua grande fascinazione, insomma, bisogna dirlo.
Io devo confessarti che ogni volta che nei cinema d'essai che abbiamo frequentato a suo tempo facevano le presentazioni, quelli che adesso si chiamano i trailer, e sì, venivano presentati gli spezzoni di questo film, io sì, provavo molta perplessità e non mi sono mai voluto avventurare a vederlo, insomma.
Io invece ti consiglio di farlo.
No, ma indubbiamente, sì, insomma, sono esperienze
abbastanza estreme, se vogliamo, no? Perché
dovrò trovare il modo di farlo, perché da come me l'hai raccontato non credo che sia un film che tu, conoscendo mia moglie, potrebbe accettare di buon grado. Comunque, insomma, quando la moglie è in vacanza, di questi tempi potrebbe succedere.
Sì, io te lo consiglio caldamente.
Quindi, insomma, da come me ne avevi parlato in settimana, quando ci eravamo, sì, sentiti e abbiamo, sì, preparato brevemente la, sì, diciamo, la scaletta di oggi, sì, mi sembra di capire che la situazione, se non dico che si sia modificata ulteriormente, però, insomma, la successiva...
Diciamo, si è un po' modificata, si è un po' modificata, nel senso che è una lettura più attenta, diciamo, è un film che mantiene gran parte del fascino che allora, insomma, lo stupore, in certo senso, che allora ravvisai.
Perché, come i nostri fedeli ascoltatori sapranno, la nostra finestra sul cinema del 1970, che oggi appunto si è focalizzata su El Topo di Alejandro Jodorowsky, ha come diciamo rito finale una doppia come dire, confessione da parte di Marcello Gerardi, ovvero una prima connotazione, se vogliamo, più nozionistica, che è quella più che altro per come eravamo, insomma, come era la nostra città, Roma, tanti anni fa, e quindi raccontarci, se lo ricorda, il cinema dove lo vide.
Lo ricordo benissimo, il cinema Farnese.
Cinema Farnese, quindi grazie a Dio un cinema che ancora esiste. Anche se, torno a ribadire il principio, ne parlavamo proprio stamattina, credo ieri, con Marcello al telefono, sì, che dopo questo tsunami della pandemia sicuramente sarà difficile che tutto quello che avevamo ancora in piedi, che poi erano già le macerie di quello che era stato il cinema di solo 10 o 15 anni fa, sarà difficile, appunto, che troveremo tante di queste sale di nuovo aperte con la stagione invernale. Non so che cosa pensare,
sì,
infatti.
Sì, anche se ce ne sono diverse aperte, c'è anche il Madison.
Sì, ma praticamente c'è rimasto... Adesso per fortuna c'è qualche arena estiva che sta facendo pochettino la parte del leone, come giusto che sia. Ho visto anche dei drive-in e quindi, insomma, voglio dire, l'interesse per il cinema è ancora
Il problema
forte.
È che ferma l'industria, è proprio l'industria culturale del cinema. E attualmente, insomma, non riparte, è tutta basata su on demand, sulla televisione, su... sponsorizzare, diciamo, comunque film sulla televisione.
Sì,
speriamo che
piattaforme online,
online. Speriamo che ritrovi una qualche forma di circuito. Ma, insomma, mai dire mai, cioè, voglio dire, questa è una fase di grande apprensione,
transizione,
di grande, sì, però non è detto che poi l'Araba Fenice non risorga dalle ceneri.
Sì, anche perché non ci dobbiamo scordare, questo potrebbe essere un motivo di conforto, che già quando ci fu la grande diffusione delle videocassette prima e poi del cinema home video, si parlava di cinema che veniva a scomparire, no, eccetera, eccetera. Insomma, è ovvio che la botta ci fu, c'era forse anche un eccesso di domanda, perché io ricordo tante volte, te lo ricorderai anche tu, Marcello, di cinema in cui eravamo veramente quattro di numero cinema che pagavano quello dei popcorn, la bigliettaia, la maschera. Insomma, c'era.
Ma infatti ne hanno chiusi tantissimi, no?
Se tu
vedi a Roma quante avranno chiuso, 50 cinema se basta.
Sì, ma molto più della metà.
Molto più della metà. Adesso con questo colpo di grazia, certo.
Bisognerà vedere, appunto.
Bisognerà vedere, però io insomma voglio dire, ne riparliamo fra 6-7 mesi, può darti pure che poi la situazione cambi in positivo, nel detto che cerchiamo di essere ottimisti almeno una volta, insomma.
Certo, no, era una semplice constatazione.
Sì.
L'altro atto, diciamo, obbligato di questa nostra chiacchierata, lo dico appunto per i nostri ascoltatori, è il giudizio in stellette che praticamente ripercorre la tradizione della webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, in cui le nostre recensioni vengono classificate in stellette da 0 a 5, appunto compresi mezzi voti. Allora, questo è il topo di Alejandro Jodorowsky.
Quattro stellette.
Vedi, mi hai sorpreso. Io ero convinto che stavolta ne avresti messe 3.5, ma c'è stato questo colpo di coda della seconda visione, della quale ti sono particolarmente riconoscente per lo spirito di servizio che ti ha come
no,
dire.
No, ma poi diciamo che una prima visione che avevo avuto mi ha lasciato insoddisfatto, no? Dicendo, ma insomma, secondo me non l'ho capito bene. Mi è venuto in mente. È strano che mi faccia questo effetto un po' straniante. L'ho voluto rivedere, mi sono immerso di nuovo e me lo sono goduto molto di più, insomma, anche sono ritornato un po' sulla lunghezza d'onda del 1970.
Bene, quindi è stato un ritorno al passato.
Positivo, sì, assolutamente.
Allora, con un particolare ringraziamento per questo doppio sacrificio, se di sacrificio si può parlare, ma non lo è sicuramente
no,
per
no,
Marcello.
Per me
e,
no.
E comunque con l'augurio di appunto di un ottimo Ferragosto e di ritrovarci presto di nuovo.
Anche a te, anche a voi tutti.
Su questo programma che comunque so di... che ha un suo riscontro, mi fa molto piacere, quindi evidentemente questa formula funziona. Ci risentiamo dopo la pausa di Ferragosto. Ringrazio Marcello Gerardi di Slow Cult e facciamo partire un altro brano dalla colonna sonora, sempre di Alejandro Jodorowsky. Grazie ancora.
Grazie a te.
A presto.
Ciao.
radiocittaperta.it, la tua radio online.